mondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Siamo ancora nel ciclo dell'Epifania, cioè della manifestazione del Signore. Di fatto il Vangelo che abbiamo ascoltato termina dicendo che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. È quindi uno di quegli episodi attraverso i quali Gesù si fa conoscere nella sua identità e nella sua missione. In che modo? Che cosa significa? Forse la spiegazione sta proprio nelle parole che il direttore del banchetto dice alla fine del racconto. Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Non sa il direttore del banchetto che quel vino è acqua trasformata dalla parola e dalla forza di Gesù. Si sperimenta semplicemente che quel vino è un vino migliore di quello che c'era all'inizio e esprime la sua meraviglia e stupore. Cosa vuol dire? Evidentemente vuol dire che Gesù, che è venuto dopo una lunga storia di rivelazione che è il cammino di Israele, è all'improvviso apparso come un vino migliore, capace di rispondere al desiderio di gioia che sta nel cuore dell'uomo. Questo è fondamentalmente la rivelazione, un vino migliore. Una festa di nozze è evidentemente motivo di gioia, motivo di esultanza, è una di quelle interruzioni nella fatica del lavoro quotidiano che servono per recuperare le energie e per avere la voglia di vivere, perché il lavoro quotidiano è importante, ma il lavoro quotidiano è anche pesante e allora c'è bisogno dei momenti di riposo e c'è bisogno dei momenti di festa. La festa ci permette di sostenere anche le tristezze o le fatiche che inevitabilmente accompagnano l'esistenza dell'uomo. Una festa. È solo che a metà della festa, a un certo punto, viene meno il vino. E siccome il vino è naturalmente dato per la gioia, viene meno la gioia. Ma è possibile fare una festa se non c'è la gioia? Evidentemente no. Quindi in questa carenza di vino è in qualche modo il fallimento del matrimonio, della celebrazione, è il fallimento della gioia. Più chiaro di così non potrebbe mica essere il Vangelo. Si può dire che la vita è chiamata a una festa. Vivere è di per sé una sorgente di gioia. Solo che in concreto capita qualche volta, e capita man mano che si diventa anzianotti, più andiamo avanti più questo qui capita, che abbiamo l'impressione che sia venuto a meno la gioia, il desiderio, lo slancio, lo smalto, la bellezza, i colori, che la vita diventi un pochino stanca, un pochino grigia, senza un grande entusiasmo. E allora? Beh, il Vangelo racconta come in queste nostre cose sono andate. Maria se ne rende conto, parla con Gesù, poi dice ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Qualsiasi cosa vi dica vuol dire anche se vi dicesse delle cose strane e che nel vostro modo di pensare non servono a risolvere la situazione che abbiamo davanti, fatela. E di fatto Gesù dice ai servi: riempite d'acqua le anfore, poi prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Oh, non sono mica stupidi questi servi. Lo sanno che non c'è bisogno di acqua per il banchetto, ci sarebbe bisogno di qualcos'altro, però obbediscono a Gesù, fanno quello che Gesù ha indicato loro. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino e tutto quello che segue, il capo del banchetto risponde con quelle parole che abbiamo citato all'inizio: un vino ottimo, migliore di quello precedente. Anche questo qui lo si capisce. Siamo rimasti a metà della vita senza gioia. La pesantezza è più grande delle nostre energie, delle nostre forze, per cui in qualche modo siamo schiacciati in terra. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Così ha detto Maria. E così dice il Vangelo di oggi, Maria nel Vangelo di oggi lo dice a me e a voi. Qualunque cosa Gesù vi dica, fatela. Se avete il coraggio e la fede di prendere le parole di Gesù sul serio e di viverle, di metterle in pratica, il resto viene da sé. Ma perché? Deve essere così difficile credere alle parole del Signore? Credo fondamentalmente per una cosa, perché quello che il Signore ci chiede è: non preoccuparti troppo della tua gioia, ci penso io alla tua gioia. Tu preoccupati della gioia degli altri, preoccupati di dare un po' di gioia, un po' di bene, un po' di vita agli altri, e poi ti accorgerai alla fine che sei vissuto anche tu nella gioia. Te la dono io come qualche cosa in più. Fidati. È vero che se tu dici: ma se io mi preoccupo degli altri non mi preoccupo della mia felicità, è vero. Bisogna fare questo salto di fiducia nella parola del Signore, contando sulla sua fedeltà, e poi alla fine vedi se aveva ragione o no, se hai fatto bene a fidarti o no. Ora, io credo che un Vangelo di questo genere ci stia proprio bene, mentre le suore del Buon Pastore celebrano i 150 anni di presenza a Piacenza. Perché la vita di una suora del Buon Pastore, ma di tanti istituti religiosi, è fatta di questo tipo. Non preoccuparti della tua gioia, ma prenditi carico della gioia degli altri. Spendi il tuo tempo, i tuoi progetti, le tue energie, i tuoi sogni per dare gioia, per fare qualche cosa di buono, qualche cosa che migliori la condizione delle persone a cui sei vicino e della società in cui abiti, della parrocchia di cui fai parte o quello che vuoi. E fai quello che il Signore ti dice, e il Signore ti chiede fondamentalmente questo: di amare gli altri con un amore sincero e anche oblativo. Oblativo vuol dire che sappia rimetterci, che accetti anche di rimetterci quando fai i conti per vedere il dare e l'avere, che sia libero di donare anche quando il ritorno non è previsto, non è calcolabile. Le suore sono vissute così. Per 150 anni a Piacenza si sono occupate delle persone che avevano necessità di qualunque genere. Il dar da mangiare agli affamati, l'accogliere gli ospiti, i pellegrini, gli orfani, tutte queste cose qui sono un farsi carico della gioia degli altri, trasmettere un pochino di consolazione agli altri. Dopo bisogna chiedere a loro se alla fine hanno sperimentato anche loro che questo è un vino migliore, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, che c'è più gioia nel farsi carico della gioia degli altri che nell'occuparsi ossessivamente della propria, del proprio piacere o della propria realizzazione. Questo lo dovrebbero dire loro, ma il senso del Vangelo va chiaramente in quella direzione lì. E credo che la dinamica sia molto, molto semplice. Parte Maria che dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria nella tradizione della Chiesa è l'immagine della Chiesa. La Chiesa non fa altro che dire questo qui. Tutte le volte che celebriamo il Vangelo, ci facciamo la messa, la Chiesa, annunciando il Vangelo, dice: fate quello che Gesù vi dice. Quello che Gesù vi dice è questo. Fatelo, mettetelo in pratica. E noi siamo come i servi che, ascoltando la voce di Maria e della Chiesa, facciamo qualche cosa che diciamo, che mi debba portare una grande gioia non sono sicuro, ma lo dice lui, sulla sua parola rischio anche questo gesto di gratuità, questo gesto di amore, questo gesto di servizio. Se alla fine è in questo modo, la mia esistenza viene condotta a una gioia più pulita e più profonda, allora Gesù aveva davvero ragione e vale davvero la pena fidarsi di lui. Dicono che uno dei sogni, dei progetti del 21° millennio è la gioia. Potere dare, assicurare la felicità a tutti. Felicità per tutti. Fanno anche questo ragionamento qui, dico, c'è bisogno di un impegno perché l'evoluzione della specie non è programmata per la felicità degli uomini, è programmata per la sopravvivenza della specie, non per la sua felicità. E allora non ce l'abbiamo come un dono naturale che ci accompagna semplicemente come creature umane. Bisogna fare qualche cosa, cambiare il nostro organismo perché sia creato per la gioia. E come si fa? Evidentemente con la chimica. Il nostro organismo, quando è nella gioia, ha dal punto di vista chimico un suo equilibrio. Bene, se noi creiamo quell'equilibrio lì, abbiamo prodotto la gioia. E stiamo cercando tutti quegli strumenti che permettono chiaramente di vincere le malattie, ma di vincere anche la tristezza o l'angoscia di essere soli, o la paura del futuro, o la paura di noi stessi, e tutte queste cose qui, con la chimica. Beh, Gesù ha un'altra ricetta. Secondo lui la gioia non viene da dei prodotti chimici da ingozzare. La gioia viene dalla capacità di uscire dal nostro egocentrismo e di farci carico della gioia gli uni degli altri. Sembra che la gioia funzioni solo quando è comunicata, quando è trasmessa a qualcun altro. Allora, nel trasmetterlo sperimenti anche tu la gioia. Sono due modi di vedere le cose. E chissà quale dei due è quello giusto. Il Vangelo dice chiaramente, quello giusto è prendi il Vangelo e vivilo. E le suore del buon pastore hanno creduto in questo Vangelo qui. Adesso dovrebbero dirci, dopo 150 anni, se sono contente di essere suore, di avere speso tutta la vita per il Signore, di non avere avuto dei grandi successi o dei grandi traguardi di realizzazione nel mondo, se nonostante questo sono contenta, se il tempo che hanno speso per gli altri, l'energia che hanno donato agli altri, ha trasmesso a loro la gioia. Questo bisogna chiederlo a loro, ma il Vangelo ci vorrebbe orientare in questa direzione. Il Signore ci aiuti a capirlo, ma soprattutto ad amarlo e poi a tentare, a provare, per vedere se è vero davvero o se invece è una illusione.